Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Ed ancora buongiorno, ben trovati qui su Radio Time, il giustiziere Geri Palazzotto. Buongiorno Geri.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora,
oggi è una giornata veramente
ricca di ospiti.
Ma da un ospite all'altro, pam.
Tra l'altro c'è anche stata una carrambata nel fuori onda tra Geri e Luca Madonia.
Certo, sì, c'è stata la carrambata, vero? Perché ci conoscevamo da... abbiamo scoperto che ci conoscevamo dagli anni 80, quando c'erano i De Novo, e io fui così, perché appunto il tempo non passa inutilmente, sono stato forse uno dei primi in assoluto a scrivere sui De Novo, sul giornale Sicilia, di cui io ero critico musicale. Ma poi abbiamo raccontato di cene, diciamo, ad alta gradazione alcolica, in quel di Catania. Ma mi ha fatto molto piacere. Io sono un appassionato dello stile proprio dei De Novo e di tutti gli ex componenti dei De Novo. E poi, per dire, abbiamo seguito anche, io ho seguito poi nella fattispecie Mario Venuti, per esempio.
Ieri pomeriggio qui Mario Venuti.
Esattamente. Sono veramente molto, molto contento di vederli ancora in attività, perché sono, secondo me, sono stati una pietra miliare nel rock siciliano fanno parte proprio di quelle band che caratterizzano un'epoca, cioè lo stile De Novo, come
ha
voi
fatto
sapete,
poi, sì,
lo riconoscete. Io sentivo lui che cantava dal vivo qui, chiudendo gli occhi io comunque avrei riconosciuto subito lo stile. La voce, lo stile, proprio lo stile De Novo, questa maniera di incardinare gli accordi, successione maggiore minore, proprio tipica dei De Novo. Loro sono una bellissima storia siciliana, e del resto, diciamo, a margine va detto che loro sono proprio quelli che hanno incoronato la Catania rock. Voi sapete che
in un momento in cui venire fuori dalla Sicilia, certo, non era facile con la musica.
Voi sapete che esiste, diciamo, una grande distinzione storica, che adesso si è un po' affievolita, ma per colpa di Palermo. Cioè, storicamente Palermo è sempre stata jazz e Catania è sempre stata rock.
Sì. È la città di Virlinzi, di Carmen Conso.
Sì, in generale Palermo è la città di una grande tradizione di jazzisti, da Bonafede a scendere, diciamo, e anche del grande brass, che ha portato a Palermo i migliori musicisti jazz del mondo.
Perché no, sì.
Cioè, io, per via della fortuna che ho avuto di fare il critico musicale, quando ancora i critici musicali esistevano.
C'era una serata in cui dovevi scegliere dove andare, sostanzialmente.
Io c'era una serata in cui facevo due concerti addirittura, contemporaneamente. E andavo, mi ricordo, mi spostavo con la moto da una parte all'altra e comunque mi meravigliavo che mi pagassero. Ecco,
cioè, perché era così bello che
era troppo risultava bello, difficile. Era troppo bello.
Senti, dopo la festa della liberazione. Dopo la festa della liberazione possiamo dire che è festa per il giornalismo, però, perché finalmente l'Italia guadagna posizioni.
Sì, tu, ecco, mi stai facendo...
Ti riporto sulla carreggiata giusta.
Transitare, esattamente, dalla parte più
spensierata
alle tristi cose di casa.
Come
nostra.
Tristi? Guadagniamo posizione nella classifica della libertà di stampa.
Sì, hai ragione, però di fatto ci mettiamo in un ambito triste, questo grillo che urla in continuazione. Ecco, ieri ho fatto una bellissima lezione ai ragazzi dell'Università di Enna. E siamo partiti proprio da cose che siamo detti qui nel corso dei mesi, e siamo partiti proprio dalle urla, dall'era della rabbia. Cioè, io ho cominciato a raccontare loro, parlavamo di fake news e di post-verità, ho cominciato a raccontare loro questa storia, proprio una storia. Come inizia la storia? Inizia con uno che urla, e inizia con la rabbia. La rabbia è proprio l'elemento scatenante,
il motore,
il primo motore immobile attorno al quale si muove questa macchina tremenda della post-verità. Ma non è questo il caso di riprendere comunque questo argomento, che abbiamo trattato tra l'altro più volte, per il quale io ieri ho parlato due ore e mezza, ma
non sono bastate,
mi sono rimasti appunti.
Avresti potuto parlare ancora per altre due.
ma sì, purtroppo sì, ma forse anche di più. Comunque, questo per agganciarci, come giustamente diceva Massimo, al tema di oggi, che riguarda appunto, come abbiamo annunciato anche su Facebook, la lezione di Grillo sul giornalismo. E diciamolo chiaramente, era ora
che, cioè, qualcuno dicesse le cose come stavano veramente,
perché la cosa la sapete, diciamo, dopo aver ripetuto a ogni comizio, a ogni intervento sul blog,
alla
ogni
nausea
video, che l'unica voce di cui ci si poteva fidare era la sua,
ovviamente
Beppe Grillo, adesso diciamo deve in qualche maniera esserci rimasto molto male, dopo che appunto Reporter senza frontiere, che era la statistica che lui citava
continuamente
lo ha diciamo additato, lo ha diciamo identificato come una delle minacce alla libertà di stampa in Italia.
Cioè, che è successo? Noi eravamo a che posto nella classifica?
Noi eravamo al 75.
77esimo.
Abbiamo guadagnato 25 posti, okay. Ma non è questa la notizia. Noi dobbiamo raccontare, appunto, dobbiamo fare un passo indietro. È una storia che abbiamo detto altre volte, però per capire a fondo qual è il grande equivoco nel quale ci siamo mossi tutti quanti, nel quale anzi come esattamente come burattini ci ha fatto muovere questa grande impostura che è stata montata attorno a questa classifica da un anno, da anni a questa parte, dobbiamo partire diciamo da qualche tempo fa, da quando questo Reporter Senza Frontiere, che sino a ieri era un'autorevole associazione, esatto, sempre citata da Grillo e dai suoi urlanti in ogni adunata fisica e virtuale, da quando appunto Report Senza Frontiere mise l'Italia al 77esimo posto, sì. Dopo il Burkina Faso, dopo, insomma,
nella classifica dei paesi per qualità della libertà di stampa,
sì signore. E lì noi più volte abbiamo cercato di
rintuzzare, dare un senso a questo numero.
Esatto, perché come al contrario di quello che diceva Beppe Grillo e al contrario di quello che dicevano tutti i suoi accoliti, che non avevano mai letto i contenuti,
le motivazioni
di questa condanna, diciamo, noi non eravamo in quel posto, non eravamo stati puniti perché i nostri giornalisti sono pendivendoli, schiavi del potere,
pagati dai poteri forti,
no.
Al contrario,
eravamo in quel punto della classifica perché i nostri giornalisti sono minacciati dalle organizzazioni mafiose,
picchiati, uccisi,
minacciati dal potere e messi all'indice dal potere, e quindi è esattamente il contrario, cioè i giornalisti sono italiani sono vittime di un sistema che li vuole zittire, li vuole ammazzare e li minaccia in continuazione. Noi abbiamo giornalisti come il mio amico Lirio Abate, che è costretto a camminare con una scorta di 8 persone, manco fosse Di Matteo. Non saranno 8, saranno 4, 5, ma comunque
una scorta.
È assurdo che un giornalista debba camminare con una scorta.
Come fai a fare il tuo mestiere con la scorta? E Lirio cammina con la scorta da 15 anni, cioè non da ora. Cosa è accaduto? Questa classifica veniva citata sempre a sproposito da Grillo quando si parlava della situazione della stampa italiana, e diceva: ecco voi addirittura ci avete portato al 75esimo posto in coda alla classifica. Ecco perché lui non faceva finta di non conoscere la vera motivazione. La nuova classifica ci ha promossi soprattutto per, se non ho letto male, per le assoluzioni di Batilix. Sì. Comunque attenzione, sempre la classifica, magari se non ci fosse stato Grillo noi non ci avremmo nemmeno dato tutta questa importanza,
peso, sì. Ma siccome lui ne ha fatto un cavallo di battaglia, allora leggiamola tutta fino a quando
che
non
cosa è
più.
Successo? È successo che siamo cresciuti di 25 posti, attenzione, questa classifica mondiale, siamo cresciuti ancora prima che i 5 Stelle fossero andati al potere, e leggendo il proprio le motivazioni di questa diciamo delle cose che stanno che ostacolano, ecco,
la
il giornalismo
italiano,
c'è scritto chiaramente che una delle minacce alla libertà di stampa in Italia viene dal blog di Beppe Grillo e da Beppe Grillo in persona. Ora, viene da colui il quale non solo, diciamo, insulta i giornalisti che gli chiedono un'intervista, dammi il numero di telefono di tua madre, perché questo è quello che dice, perché prima voglio parlare con lei, ma questo può scappare un momento di nervosismo. Ma come segnala il rapporto internazionale, apro virgolette, discredita i media come arma preferita ed è uno di quelli che, apro virgolette, non esitano a comunicarne pubblicamente l'identità dei giornalisti che danno a lui fastidio.
Questo è quello che scrive il Reporter
questo
senza frontiere.
È quello che scrive testualmente. È chiaro che a questo punto a Grillo questa realtà apparrà, diciamo, insopportabile, ovviamente, perché figurati, cioè, perché pensate un po' la nemesi, lo fa passare automaticamente dal banco dell'accusa al banco degli imputati. Grillo non è uno che sa fare autocritica,
no.
Tant'è vero che ha scritto un post stamattina, il problema sono io, il problema sono io, molto ironico. Probabilmente avrebbe dovuto dire, diciamo, il problema sono io perché, per esempio, pur avendo un obiettivo giusto, ho sbagliato metodo. Cioè, mi sta bene che
l'ammissione di un errore ci può stare.
Non solo, ma mi sta bene che si sorvegli e si mantenga alta l'attenzione sull'operato di chiunque. I giornalisti, come sapete, devono vigilare proprio sul governo, diciamo sul potere. È giusto che si vigili anche sull'operato dei giornalisti,
perché
si
no?
Vigila sull'operato dei magistrati, si vigila sull'operato dei DJ, si vigila sull'operato di tutto, di tutti, quindi anche su quello dei giornalisti, ma le liste, le messe all'indice sono pericolosissime in un momento in cui, come voi sapete, gran parte dei simpatizzanti di un certo tipo di nuova politica, non dico Movimento 5 Stelle,
in generale
perché non c'è soltanto ovviamente il Movimento 5 Stelle, ma di una certa politica estremista, di una certa politica qualunquista che
passa le vie di fatto facilmente, peraltro.
Esatto. No, non è un caso appunto che questo tipo di politica abbia diciamo presa facile nelle frange di popolazione che sono, diciamo, più inclini, diciamo, alla violenza,
più la pancia, ecco.
Esattamente, e soprattutto una parte di popolazioni che non avendo argomenti, perché sono persone che vivono, diciamo, in una determinata condizione culturale, usano l'unica cosa che sanno usare quando devono far valere una ragione, che è, diciamo, l'impeto, la forza,
esatto.
Che sia, diciamo, forza fisica o che sia forza di prevaricazione o che sia una sterile offesa, sarà il caso, diciamo, a stabilirlo, però di fatto è chiaro che intervengono in un contesto molto molto delicato nel quale in realtà, diciamo, le pedine in gioco devono stare ognuno al proprio posto. Non c'è nulla di peggio, ricordatevi, di un pedone che si sente re. Questo è perché il pedone che si sente re o muore, diciamo, fa
nell'arco
la fine
di qualche istante, sì.
Oppure fa qualcosa di inconsueto per fare il re. Quindi rompe una regola, infrange una legge e si inventa re.
E quello è un problema.
E quello è un problema.
E allora questo è il punto di partenza di oggi del Giustiziere, ma voi restate con noi per tutte le domande. Potete mandarci appunto un messaggio su WhatsApp al 338-625-2521. Noi torniamo qui tra pochissimo.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio, parla chiaro. Young Money.
Kissing strangers. like I show you all the sonograms. Me, I'm gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby cat, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, rip, on his lip, lip. I think he's trying to hit young Nick like a quick pick.
Na 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 na. Kissing strangers.
Sì, questo è Kissing Strangers e noi ritorniamo, insomma, passiamo dall'ignoranza assoluta, no? da Kissing Strangers e ci manteniamo, insomma, sul tema parlando della verità. La verità oggi su internet, le bufale, insomma, esatto. Questo di cui abbiamo parlato nel primo filone, no? del giustiziere.
Sì, per chiudere la questione Grillo, reporter senza frontiere, io credo che, diciamo, ci sia una lezione da prendere da tutto questo e questa lezione spetta sicuramente, non spetta a noi da darla, ma spetta, diciamo, alla cronaca stessa, diciamo, fornirla innanzitutto e prima di tutto a Grillo e ai suoi. Cioè, non si può sputare veleno ogni giorno sulla libera stampa e nello stesso momento gridare al mondo che i giornalisti sono condizionati dai politici. Non è possibile, è una strategia,
è un'antitesi, proprio.
Esattamente, è una strategia che non paga, è un atto che ha anche per certi versi non vorrei dire del criminale,
ha una sua pericolosità,
ma una pericolosità proprio insita nel quando tu metti ogni giorno o mettevi ogni giorno
un mirino addosso alla, a dei giornalisti.
Alla berlina il giornalista del giorno, facendone un bersaglio agli insulti, agli sputi virtuali, tu non puoi dare a nessuno lezioni di libertà. Questo è, diciamo, è scolpito nella pietra,
cioè, è l'ABC.
Non lo dico io, lo dice la buona creanza, cioè chi mette alla berlina qualcuno che magari ha sbagliato, per carità, noi stiamo parlando di ruoli, e comunque fa in modo che questo, diciamo, quello che in realtà è un vero contropotere, perché la stampa è un contropotere, diciamo, esercitato nel diritto dei cittadini lettori. Questa è proprio la definizione, secondo me, più esatta. La stampa è un controllore fondamentale che non può essere messo alla berlina solo perché dice qualcosa che a te non piace e perché hai un blog
che è influente
esattamente in questa finta democrazia liquida, dove alla fine nessuno capisce niente di questa piattaforma russa, nessuno sa come funziona. Quando tu metti una scheda elettorale dentro una come si dice,
dentro lo scatolone quello volgarmente detto,
tu sai che
molto
funziona con la scheda, che la vedi cadere là dentro, e là dentro qualcuno l'aprirà e qualcuno la leggerà e vedrà. Quando tu clicchi in questo sistema russo non sai quello che succede. Questo è, anche questa è una cosa che è proprio chiara e limpida. Ok, chiuso questa parentesi, io vorrei anche per chiarezza di ascolto, per dare anche delle informazioni che sono più complete possibile ai nostri ascoltatori, che ormai sono diventati, secondo me, più esperti di me in fake news e in post verità, vorrei ricordare due cose delle quali io mi ero completamente dimenticato quando abbiamo parlato di queste cose, ma che nei miei appunti ieri in occasione
è saltato fuori.
Allora, una cosa che secondo me è molto interessante, anche così nel citazionismo da salotto, chiamiamolo così, anche se nessuno di noi qua frequenta
salotti buoni.
Io manco c'ho il salotto a casa.
Come non hai il salotto a casa?
No, io c'ho un open space dove il salotto è anche il mio studio e un po' cucina, insomma, queste cose un po' moderne. Allora, il termine post-verità, dovete sapere, tutti sanno che
dalla settimana enigmistica Jerry Palazzotto prende le perle della settimana.
Non tutti sanno che il termine post-verità non è nuovo. Perché sapete quando è apparso per la prima volta?
Lo ignoro.
È apparso per la prima volta negli anni 90 per parlare di distorta informazione degli Stati Uniti della guerra in Iraq. Post-truth è diventato diffusissimo in quei mesi.
Si parlava delle armi chimiche che poi non c'erano in realtà.
Esattamente. Tanto che poi fu eletto parola dell'anno dall'Oxford Dictionary. Questo è, diciamo, una piccola curiosità, cioè la post-verità esiste, diciamo, non è un'invenzione recente, ma esiste dagli anni 90.
Dalla guerra nel Golfo.
Sì, perché appunto ovviamente gli americani cercavano di, come sapete e come poi si è visto, diciamo, cercavano di, diciamo, di raccontare
la loro versione dei fatti,
le cose. Fine. Esatto, è un po' come loro, cioè gli americani non sono finiti dei guai soltanto con Trump, diciamo. No. C'era qualcuno che si è messo l'impegno prima per combinare bei casini. E poi l'altra cosa, sapete tutti che il nucleo centrale delle grandi polemiche sulla post-verità, appunto sulle fake news e sulle fake news, è il concetto uno vale uno. Ne abbiamo parlato.
Sì, più volte.
Uno vale uno è quel, diciamo, fenomeno che in qualche modo è stato portato in Parlamento dal Movimento 5 Stelle.
In politica può avere una sua valenza.
Che in politica può avere una sua valenza, ma di fatto, diciamo, può anche essere inteso male. Ma che nella visione, diciamo, trapiantata nei social, uno vale uno è la morte della ragione, perché praticamente.
Non è così, semplicemente umilia, non è così.
Sì, umilia il talento, umilia le intelligenze. Il tipico esempio che abbiamo fatto spesso è, diciamo, il grande scienziato che dice la sua su Facebook sui vaccini e magari non ha un numero di amici elevato, e arriva il primo hater, il primo scemo, diciamo, che passa, che invece ha un numero di amici elevato, che confuta La tesi dello scienziato, facendo diventare la sua controtesi, che è basata ovviamente sul nulla, cioè è una spremuta di scemenza, la confuta e fa diventare la sua tesi la tesi dominante. Questo è l'uno vale uno, cioè non vale il fatto che quello è uno scienziato, diciamo, in aria di Nobel, e che l'altro, suo interlocutore,
è un ignorante
che ha un nickname e non ha nemmeno un nome e cognome. Non vale questo.
Vale che il nickname ha 100.000 follower, l'altro quello... ne ha nessuno.
Ne ha 1.000, esattamente. Quindi questo. Ecco, questo uno vale uno, come ha ricordato Gramellini ieri sul Corriere, non lo ha inventato Grillo, neanche questo ha inventato lui, ma lo ha inventato il 1968, il famoso 68. Perché diciamo, la sfiducia nelle autorità, cioè l'uno vale uno, fu uno slogan di quegli anni, del 68. Chi ha fatto il 68 se lo ricorderà. Il 68 ebbe numerosissimi meriti, però ebbe un demerito gigantesco, che fu appunto quello, come dicevo poc'anzi, di umiliare il talento e, diciamo, propalare, diciamo, una falsissima idea di uguaglianza. Cioè, siccome, perché l'uno vale uno è l'idea dell'uguaglianza, certo. In realtà, come tutti pensiamo, se un attimo ci fermiamo, ci spogliamo dai luoghi comuni, noi non siamo tutti uguali, cioè,
è inevitabile.
Ma è anche un principio di democrazia, cioè se tutti fossimo uguali, il paese sarebbe ingovernabile. Non ci sarebbe materialmente la possibilità. Devo starnutire, scusate, ragazzi.
Capita, proprio perché non tutti siamo uguali.
Ma deve succedere. Ho un attacco di allergia spaventoso.
Proprio perché siamo tutti non uguali.
Siamo non uguali. Io starnutisco e voi
no. Ecco, questa è la prova in diretta, la prova del
no. In realtà, il principio, diciamo, la falsa idea di uguaglianza vuole, ad esempio, che per esempio vuole il sei politico. E non è così. Cioè, io sono uno di quelli che a scuola non ci voleva andare, ma io mi sarei sempre ribellato davanti al sei politico. Perché noi dobbiamo essere uguali? Io che a scuola non ci voglio andare, tu che invece ti fai un mazzo così, esatto, per fare i tuoi compiti. Perché dobbiamo essere uguali su una timeline, quando io dico una cosa e non so niente di quella cosa, e tu invece che hai studiato, parli su quella cosa con grande competenza? Perché dobbiamo essere uguali quando, diciamo, in un rapporto gerarchico materialmente c'è chi sta più sopra, perché deve stare sopra, perché altrimenti la macchina, un'automobile non si guida in quattro, la guida una sola persona. Se la guidassimo in quattro non riusciremmo nemmeno a fare 10 metri, perché ognuno andrebbe
una accelera, l'altro frena,
esattamente, uno va a destra, l'altro va a sinistra. Ecco, questi sono i grandi limiti dell'uno vale uno.
Allora, noi lasciamo a questo punto il tempo a Jerry Palazzotto di starnutire.
Non
gli verrà più, però entro il brano ti verrà, te lo dico io. E poi ritorniamo qui.
Devo guardare in alto, ma non mi...
Col giustiziere, guarda la luce.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio, parla chiaro.
Scriverti è facile, è veloce per uno come me. Non temo mai le conseguenze, amo le partenze. Ridere è difficile, è lento e fosti un imprevisto. Un angelo in un angolo mi strappa un sorriso vero. Starò ancora bene veramente, veloce o lento. Appena smetterò di domandarmelo, suppongo. Perderti fu facile, fu veloce, ha reso al terrore che dopo poche ore mi chiamavi amore. L'estate è tornata e chiede di te, ritorna senza avvisare, non dirmelo. Imparo lento, sbaglio veloce, quindi devo ripeterlo. Ti amo amore mio, e non pensare a niente, a te ci penso io. Ci penso io. Perdermi è facile, davvero veloce, per chiunque mi stia accanto. Apprezzo il tentativo e mentre parli sto già andando. Stare insieme assurdo è lento, è un dazio che l'amore concede al terrore di restare soli. Cancellare ogni viaggio pur di non vederti andare via per sempre. È cosa facile e cosa velocissima, è cosa stupidissima. Lento reprimere un progetto in prospettiva dell'aspettativa di parlare solamente al plurale. Inutile, e non lo vorrò mai. L'estate è tornata, ti chiede di te, ritorna senza avvisare, non dirmelo. Imparo lento, sbaglio veloce, quindi devo ripeterlo. Ti amo amore mio, e non pensare a niente. Amore io ti amo da quando mi fu concesso il tempo. Ma ritorna e decidi tu se veloce o lento. Questa estate non vuole aspettare. Di ora mi fermo qui. Amo amore mio, non pensare a niente, a te ci penso io. Ci penso io.
Tiziano Ferro, lento veloce, qui alle 12.48, ultimi minuti del giustiziere, sempre qui su Radio Time con Jerry Palazzotto. E allora, dunque, abbiamo parlato di bufale, abbiamo parlato di fake news, della classifica, della nuova classifica appunto stilata, in cui l'Italia sale finalmente al 52esimo posto e non va più su perché c'è questo Beppe Grillo che appunto continua ogni giorno.
Che passa dal banco dell'accusa a quello degli imputati.
Ecco. Sì. Mentre adesso ci concentriamo un po' su quello che si può fare dal punto di vista legale nel momento in cui si finisce, no, in questa maglia delle bufale, delle fake news, perché non si sa ancora bene come ci si possa muovere in Italia.
Sì, diciamo subito che non esiste una disciplina specifica che riguarda, diciamo, la creazione e la condivisione su internet di notizie false.
Quindi in sé pubblicare una fake news non equivale ad avere una condanna?
No, diciamo, non comporta un'automatica violazione di qualcosa. Però, come vedremo molto velocemente, bisogna stare attenti alle conseguenze, perché le conseguenze in realtà sono quelle sulle quali si apre uno spiraglio per avere magari ragione davanti a un giudice, che sia civile o penale. In realtà, quindi, la commissione di illeciti apre un elenco sterminato, infinito, perché illeciti che si possono commettere attuando diciamo una politica di fake news sono veramente molti. Io ho preso un bellissimo elenco fatto da un avvocato che si chiama Guido Scorza, che è docente di diritto delle nuove tecnologie, che ha fatto anche degli esempi molto diciamo legati alla cronaca. Per esempio, nei giorni scorsi la presidente della Camera Laura Boldrini ha dovuto smentire per l'ennesima volta una notizia falsa che la riguardava. Questa era particolarmente dolorosa perché riguardava la sorella, che in realtà è morta credo da 4 anni, e io non ricordo, vado a tentoni, insomma, diceva vergogna,
aveva delle partecipazioni nelle ONG,
sì,
roba di questo
guadagna
tipo
sui migranti, una cosa del genere,
e c'era tanto di foto falsa però,
esattamente, anche sì, perché la foto era fra l'altro quella di un'attrice,
esatto, era Kristen Ritter, me lo ricordo,
bravissimo, sì, ecco. questo siamo campo ecco, Tancredi su questa cosa si risvegli
subito,
ecco, in questo caso si tratta, diciamo, di una notizia falsa e diffamatoria, e ci si può rivolgere, diciamo, perché? Perché offende la reputazione degli altri. Ci si può rivolgere sia al giudice civile, ma anche a quello penale, perché il reato è quello disciplinato, come sanno molto bene gli avvocati che ci ascoltano, dall'articolo 595 del codice penale, che è praticamente
diffamazione a mezzo stampa,
la diffamazione a mezzo stampa. E vabbè, insomma, reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore ai 516 euro, attenzione.
I 16 sono importanti, ecco.
E allora, e invece c'è stato il famoso pensionato che ha condiviso la notizia, quello beccato poi dal Corriere.
Il rincoglionito,
esatto. E allora, in questo caso, bisogna fare attenzione, perché le vie sono due. Se tu condividi una notizia falsa e offensiva e aggiungi un commento, nello specifico anche tu puoi essere accusato di diffamazione.
Perché alla fine fai tua quella notizia.
Fai tua e ci metti del tuo. In realtà, se invece ti limiti soltanto a, diciamo, alla semplice condivisione, tu non commetti un illecito, anche perché non è provata la tua consapevolezza del fatto che quella sia una notizia sbagliata o una notizia inventata, perché in realtà tu non sei tenuto ad andare a fare una verifica o andare a fare un esame, perché l'atto della condivisione è un atto istantaneo, sul quale comunque, attenzione, puoi sempre essere richiamato.
Chi si può chiedere di rimuovere, per esempio.
Esattamente. Quindi occhio a quando condividete delle fake news, se proprio non siete sicuri al 100%, io direi di non condividerle mai, ovviamente, ma questo, diciamo, è una mia intenzione. Però se per caso avete questa manina, siete tentati, questa manina che spinge, che vuole
sul condividi, ecco,
sul condividi, cercate di non aggiungere un commento, perché quello vi
frega. Se non siete certi di quel che state dicendo.
Esatto, quello vi frega. Poi, per esempio, possibili conseguenze per diversi tipi di fake news. Per esempio, tipo, l'impresa bua sfrutta i bambini.
Ecco.
Oppure la cura del medico Pisciotta non funziona.
Vorrei
ecco, in questo caso, ovviamente, se diciamo il commento lede l'immagine della persona, del professionista o dell'azienda, è chiaro che si può chiedere al giudice civile un risarcimento dei danni, e in questi casi il risarcimento è ovviamente in base al danno subito. Altro caso è per esempio quello di notizie che viaggiano sui social, soprattutto, per esempio, c'è una bomba allo stadio. questo tipo. E questa è una cosa molto complicata, perché in realtà qui c'è il procurato allarme,
certo,
articolo 658 del codice penale, che comunque è punito, diciamo, con l'arresto fino a 6 mesi e con ammende da 10 euro a 516. C'è sempre il 516,
perché il cambio
euro
della lira con l'euro era 5,16, erano 10.000 lire. Ho quindi capito. Tutto quello che aggiungi già arriva a 516.
Che è acuto il Pisciotta, eh? Che è acuto.
Pisciotta i pidocchi in testa cammina.
Sì, ne ho parecchi, tra l'altro.
E invece che cosa accade se diffondiamo informazioni non veritiere sul conto di un'altra persona? E allora, il problema è che se si associa all'identità di una persona un attributo che, diciamo, non è reale, si viola l'identità personale. Allora, in questi casi si può chiedere o un risarcimento dei danni, oppure la via, diciamo, più semplice è quella, diciamo, dell'azione di tipo amministrativo e quindi davanti al garante della privacy, che è ovviamente una sorta di pannicello caldo, però in qualche modo si riesce almeno a ottenere, per esempio, la rimozione del post offensivo. Se per esempio io creo una notizia per raccogliere soldi su un finto sito di beneficenza, questo è molto semplice, perché il reato è truffa.
Certo, in quel caso sì.
E siamo, diciamo, appunto con reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la famosa multa da 51 a 1031.
Hai 1031 è già un multiplo, diventa complicato.
Certo, perché 516 per 2.
Ma
dovrebbe essere 1032, non lo so, guarda, ma massimo.
E al cambio si sono giocati.
Attenzione,
il centesimo se lo sono persi al cambio.
Questa cosa del 516 mi ha
scioccato.
Mi ha lasciato
attonito. Perché sarà un milione, praticamente, un milione delle vecchie lire sarà.
È esattamente così. Quindi questo è quello che si può fare per cercare di
arginare
o quantomeno di vedere un po' come fare sul fronte legale, perché come io vi ho raccontato, per esempio, io ho una causa che va avanti da 5 anni, 6 anni.
Perché sei morto?
Perché mi hanno ucciso sul web. C'è stato, diciamo, un assassino.
Un buon tempone, ecco.
Ma più che buon tempone.
Hanno piazzato, tra l'altro, in una scena del crimine bella tosta.
Sì, un
bella
gran
tosta.
Pezzo proprio di personaggio.
Simpaticone, diciamo.
Di un simpaticone che mi ha fatto morire.
A casa di un'amica?
A casa di un'amica, ero sposino, attenzione. Sì, per una complicata overdose di farmaci.
Barbiturici, sì,
droghe, alcol.
Sesso estremo, sicuramente.
Ovviamente.
Sì.
Sesso estremo non ce l'ammetto, quindi magari
Mi
ha fatto pure morire annoiato. Pensa un po', ecco. Cioè, al limite uno dice, cioè, se è guerra per tutti,
certo,
così.
A quel punto.
Io sto aspettando da 5 anni e passa, quasi da 6 anni, che, diciamo, questo processo venga in qualche modo incardinato. Sono state 2 udienze, ma sono udienze surreali, ragazzi. Cioè, addirittura io avevo fornito alla polizia postale l'IP e tutto quanto, proprio per arrivare direttamente sulla porta di questa persona. La polizia postale è riuscita a non arrivare, a non riuscire a seguire uno degli IP che gli avevo fornito, perché ha iniziato in ritardo, e quindi, insomma, sono state indagini fatte malissimo. Però, per dire tutto questo, che è giusto mettersi dalla parte di quelli che se hanno ragione, la ragione la vogliono in tutte, come si dice, nelle sedi opportune. Però è anche giusto che lo Stato fornisca, diciamo,
una strada da percorrere,
strada,
velocemente,
sì,
per arrivare
alla ragione. Una strada
che
sia, appunto, quantomeno, diciamo, percorribile in tempi
ragionevoli,
assolutamente consoni.
Va bene, allora il giustiziere per oggi, appunto, finisce qui. Torna stasera in replica dalle 21 alle 22, domattina dalle 5 alle 6, mentre domani con un nuovo appuntamento, sempre dalle 12 alle 13, con me, Tancredibua, Massimo Pisciotta, Geri Palazzotto, Pierluigi Monforte alla parte tecnica, sempre qui con noi su Radio Time.
Top City.
Ready.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.